E a proposito di supposte velleitarie svolte green, noi abbiamo al telefono Elena di Dire Common. Pronto, ci sei?
Ci sono, buongiorno a tutti.
Grazie di essere ai nostri microfoni. Noi ti abbiamo chiamato perché appunto Dire Common ha denunciato la presenza di 22 lobbisti, forse sono anche di più, del comparto fossile nella delegazione italiana presente alla COP29 di Baku. Quindi diciamo che la lobby fossile è assolutamente presente e incombente anche all'interno di questi contesti come quelli del COP29.
Sì, assolutamente, e questa è già la terza COP di fila che viene fatta in un paese autoritario e che fonda proprio tutta la sua ricchezza e anche la, diciamo, la matrice di forza dei regimi in piedi proprio sui combustibili fossili. E quindi l'Azerbaigian è anche un partner strategico dell'Italia, e abbiamo cercato di guardare esattamente a cosa stava succedendo appunto nella fase di preparazione della COP, e partecipando a questa coalizione internazionale che si chiama Kick Big Polluters Out, abbiamo deciso appunto di mettere anche le nostre risorse in questo lavoro di ricerca veramente importante, che ha guardato a tutte le delegazioni registrate, mappando circa 1773 lobbisti, e questa appunto è una stima a ribasso, nel senso che probabilmente i lobbisti sono molti di più, e quelli che abbiamo visto appunto nella delegazione italiana lo confermano, perché i 22 lobbisti che sono appunto emersi dalla ricerca ovviamente comprendono esattamente le società che avremmo immaginato di trovare lì. Cioè, in prima fila c'è ovviamente Eni, ma poi ci sono anche altre società molto grandi come Edison, la stessa Confindustria,
Italgas, ma anche perché poi hanno degli interessi ben precisi, perché dall'Azerbaigian partono i tubi che poi sono il TAP sostanzialmente.
Esatto, quindi diciamo il governo italiano ha portato una cordata di aziende con sé alla COP, e tra queste spiccano sicuramente quelle fossili. Italgas, la stavi nominando adesso, è partecipata tra l'altro da Snam e ha diciamo il suo business è molto nella distribuzione del gas, e infatti ha firmato un accordo con la Socar proprio nei primi giorni della COP, ed era presente con il suo CEO Paolo Gallo e poi con il CEO di Italgas Reti, che è appunto la parte della società che si occupa esattamente delle reti di distribuzione. Hanno degli interessi, anche Edison ha degli interessi chiari, perché è una delle società che compra il gas a zero, che viene trasportato attraverso questo corridoio sud del gas, che vede nella sua parte finale il Transadriatic Pipeline, quindi il TAP, sì, che copre la parte appunto tra la Grecia, l'Albania e l'Italia. E quindi chiaramente hanno usato la COP come un'opportunità. A noi ha colpito molto vedere che, ad esempio, ci sono il vicepresidente, uno dei vicepresidenti di Snam, Piero Ercoli, ma anche il responsabile degli affari europei, Domenico Maggi, e Sergio Molisani, che è il chief degli international asset di Snam, che invece di registrarsi come Snam, quindi dichiarando la loro appartenenza, che è quello che UNFCCC ha chiesto negli ultimi anni, si sono registrati invece come affiliated advisor della Venice Sustainability Foundation, che è una fondazione dal nome veramente, cioè, evoca immagini appunto di sostenibilità proprio attorno alla città di Venezia, che sappiamo tutti rischia di finire a breve
sott'acqua.
Esatto, sott'acqua. E invece, se uno poi va a vedere esattamente cosa fa questa fondazione, era tra i copromotori, cioè tra i coorganizzatori di un forum sull'idrogeno che hanno fatto ad ottobre a Venezia, dove si promuove l'idrogeno a tutto tondo, compreso quello prodotto da gas fossili. E il progetto di punta è proprio un Hydrogen Valley a Marghera, che dovrebbe puntare su un impianto di Eni che produce idrogeno da gas fossile e che in un futuro dovrebbe diventare idrogeno blu, come si dice, perché la CO2 dovrebbe essere trasportata tramite una pipeline fino al CCS di Eni di Ravenna. Quindi è proprio, diciamo, l'apice della falsa soluzione dei cambiamenti climatici. E quindi questa scelta, secondo noi, è abbastanza discutibile, ma dà anche l'idea di come le società fossili si possono anche mascherare, diciamo, dietro ad altri nomi. Quindi, ripeto, noi ne abbiamo visti 25 per l'Italia, di lobbisti fossili, ma forse ce ne saranno anche di più, e come probabilmente sarà il numero dei lobbisti fossili complessivo presente alla COP, potrebbe essere anche più alto di quello che abbiamo, insomma, verificato noi.
Questo ci rimanda anche all'efficacia di queste COP, che stanno diventando sostanzialmente una passerella per le lobby del fossile, e soprattutto poi servono a sostenere, insomma, governi autocratici come quello della dinastia degli Aliyev in Azerbaijan. E il fatto che la Presidente del Consiglio sia andata lì di persona dimostra quali sono i legami fra gli interessi dell'Italia e l'Azerbaijan, anche perché c'è questo progetto del tutto velleitario di fare dell'Italia il cosiddetto hub energetico.
Sì, assolutamente, e in questo noi appunto cerchiamo di mettere in evidenza come sono gli stessi governi a portare le lobby fossili alla COP, invitandole a degli eventi che sono coorganizzati o utilizzando una serie di stratagemmi, per cui diciamo c'è un doppio elemento: non solo sono presenti da tantissimo tempo, peraltro, perché questa denuncia si fa proprio perché i lobbisti fossili nell'ultimo decennio sono stati ultra presenti in tutti i negoziati, ma per di più vengono proprio portati dai governi. Quindi questa cosa è assolutamente deve finire. I negoziati sul clima oramai appunto sono in una fase sicuramente non risolutiva oramai da tanti anni, però bisogna anche capire perché. Quindi da un lato c'è, cioè, i governi da un lato oramai rappresentano essi stessi gli interessi delle aziende, e in più stendono proprio il tappeto rosso perché queste società possano essere presenti e presentare le loro false soluzioni e le loro letture di come, continuando con l'estrazione delle fossili, potremmo arrivare comunque a uno scenario, diciamo, di come lo chiamano loro, net zero. E questa cosa qua va assolutamente fermata, e soprattutto quello dovrebbe essere uno spazio dove, tra le altre cose, si discute anche di come queste aziende che hanno contribuito a generare la crisi dovrebbero pagarla. E questa cosa non sarà assolutamente possibile fino a quando quello spazio sarà completamente catturato dalle stesse aziende fossili.
Certo.
L'altro livello è quello che esattamente segnalavi tu, cioè che questi spazi vengono utilizzati dai governi e dalle aziende per fare affari, per rafforzare le relazioni con governi che al loro interno violano i diritti umani, ma anche impediscono alle loro popolazioni di avere qualsiasi voce in capitolo sulla gestione delle risorse, ma anche sulla creazione di, chiaramente, un sistemi più democratici. E questo è stato ampiamente denunciato, cioè la COP in Azerbaijan è uno spazio dove non c'è margine di espressione di una visione diversa, non c'è margine per organizzare proteste pubbliche. Le carceri sono piene di tutti gli attivisti, le attiviste per i diritti umani, ma anche per l'ambiente, e per tutte le altre questioni che riguardano il paese. Per cui, diciamo, continuare a legittimare governi come questi, perché sono appunto partner cosiddetti strategici in materia energetica, è veramente
criminale a dir poco. Dai.
Sì, esatto.
Possiamo dirlo. Bene, Elena, io ti ringrazio insomma del tuo intervento. Terremo sempre insomma d'occhio le iniziative di RecCommon. Grazie ancora. Ciao.
Grazie a voi. Ciao.